comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Bruno Vasari.
Sono Bruno Vasari, sono nato a Trieste il 9 dicembre 1911, quindi una Trieste asburgica. L'imperatore Francesco Giuseppe, salito al trono nel 48, ha regnato fino al 916. E come voi sapete, Trieste è stata ricongiunta all'Italia soltanto nel 18.
Ecco Bruno, quando tu sei stato arrestato?
Sono stato arrestato il 6 novembre del 44 a Milano. Sono stato arrestato dalle SS e rinchiuso nel carcere di Milano. Perché sono stato arrestato? Sono stato arrestato perché probabilmente qualcuno ha fatto la spia. Io avevo l'incarico di tenere il collegamento tra il comando di Milano e le formazioni GL dell'Oltrepò Pavese. È stato fissato un appuntamento. Ci siamo ritrovati e siamo stati subito circondati dalle SS e tradotti a San Vittore in un comico approccio con il carcere, perché la macchina si è fermata dinanzi al portone, hanno lanciato un segnale, è uscita la guardia che si è schierata ai due lati della macchina e del portone. Mi hanno fatto scendere, poi mi hanno assegnato un calcio ben assestato e così sono entrato correndo nella prigione di San Vittore.
Ecco Bruno, scusa, tu facevi parte di un gruppo partigiano resistenziale?
Sì, sì, dipendevo dal comando GL di Milano, i miei capi. Uno l'avete già intervistato, era Manlio Maggini, e un altro era Alberto Cosatini, che era un diretto collaboratore di Parri. E lì il carcere, forse non vi sembri un paradosso, è stato forse il periodo peggiore, perché c'era l'ossessione, la paura di involontariamente di fare qualche denuncia, di fare qualche nome, di compromettere qualcuno, di danneggiare terribilmente la mia famiglia, e quindi ero lì in un'ansia permanente, in isolamento, naturalmente in isolamento. E per fortuna non è accaduto niente di tutto questo, le mie deposizioni concordate con Maggini non contenevano nessuna rivelazione di nessun genere che potesse nuocere a qualcuno, e quindi quando da San Vittore sono stato trasferito prima a Bolzano e poi a Mauthausen, mi sono sentito in un certo senso liberato. Io sono stato in sostanza liberato due volte, una volta quando sono uscito da San Vittore a Milano e un'altra volta quando sono stato effettivamente liberato dagli americani a Mauthausen. È interessante il momento in cui ci hanno radunati tutti in una specie di atrio, di corridoio di San Vittore per inquadrarci e portarci via. Nel carcere c'era un avvocato camuffato da farmacista e con lui ci siamo detti viva l'Italia libera a bassa voce naturalmente per non provocare un trambusto. Sono, mentre eravamo gli schierati, è arrivato un gruppo di torinesi e lì in mezzo c'era una ragazza ammanettata. Siamo ancora sempre amici, voi la conoscete benissimo perché parla sempre di Bolzano, vero? E ho fatto il viaggio in un pullman dell'azienda municipale di Milano fino a Bolzano. Era un tempo, era di notte, era un tempo splendido, stellato, eccetera, e questa mia compagna di viaggio diceva: vedi Bruno, non sarà possibile che questo ce lo tolgano, questo spettacolo magnifico della natura. E io gli risposi: cara Marisa, era Marisa Scala, come voi sapete, cara Marisa, vedrai che ci tratteranno in maniera tale che saremo sempre col capo rivolto in terra come gli animali e non potremo ammirare le bellezze del cielo. E siamo arrivati a Mauthausen. Prima però ci sono degli episodi su questo pullman che meritano di essere rilevati. La Marisa Scala, coraggiosissima, alla camicia nera che faceva da guardia, gli disse: ma tu non ti vergogni di portare questa divisa? Per fortuna non è capitato niente, quello ha fatto assolutamente finta di non sentire. Questa è la terribile, straordinaria Marisa, di cui ricordo anche il comportamento a Bolzano, il fatto che lei mangiava poco e quello che avanzava nel suo pasto lo passava a me attraverso la griglia che separava le donne dagli uomini. Bolzano Bolzano, preso isolatamente, certamente non era una residenza felice, voi lo sapete benissimo. Confrontato poi con quello che viene dopo, è una villeggiatura, vero? Una villeggiatura, tuttavia c'erano i terribili ucraini che voi sapete, c'era però la bionda dottoressa che voi sapete chi era, e insomma, io ho visto delle cose che mi hanno impressionato. Ho visto per esempio come trattarono un morto proprio assolutamente come fosse stato un collo di cose da buttare via, insomma, senza il minimo rispetto, ovvero per un essere umano. Si stava lì, si parlava, naturalmente, c'è stato un tentativo di fuga che è stato represso, il tentativo consisteva nello scavare una galleria sotto il muro e non è stato possibile perché qualcuno ha denunciato al comando del campo questo tentativo. C'erano alcuni che andavano a lavorare fuori, io non ero ammesso tra quelli che andavano a lavorare fuori, si vede che ero ritenuto un elemento pericoloso, no, non mi sembrava che fosse molto adatto alla mia persona. L'arrivo a Mauthausen è ai primi di dicembre del 44, è inutile che ve lo descriva, è comune a tutti, vero? È comune a tutti questo tremendo impatto. Segue all'arrivo così fatto di dolorose sorprese di ogni tipo. Segue il periodo di adesso non mi viene la parola, ma voi sapete il periodo di
quarantena,
ecco, esatto, segue il periodo di quarantena con anche lì cose molto fastidiose, terribilmente fastidiose, ma niente di veramente drammatico durante quel periodo. Niente di veramente drammatico.
Scusa Bruno, due cose. A Bolzano sei stato immatricolato tu?
Probabilmente sì, ma non lo so, non mi ricordo.
Mentre invece a Mauthausen ti
sì,
ricordi?
Sì, il mio numero è 114, 115, 114, 119, vedi, devo ricorrere al tedesco per essere preciso.
Dopo la quarantena, che poi non è, dopo la quarantena a Mauthausen,
sì,
che non è durata 40 giorni.
No, non è durata 40 giorni, quanti giorni è durato non lo so, ma dopo sono stato spedito a Gunskirchen. A Gunskirchen, devo aprire una parentesi, io ero preoccupato del lavoro che mi sarebbe capitato e pensavo a un lavoro protetto che si potesse fare in un luogo chiuso e non andare a posare le rotaie o a scavare delle trincee, qualcosa del genere. E mi sono consultato con un personaggio veramente, veramente notevole. Era un ingegnere di Milano, esattamente di Sesto San Giovanni, che era stato deportato con tutta la commissione interna di Sesto San Giovanni in occasione dei famosi scioperi del 44. Voglio aprire una parentesi, gli scioperi del 44 sono per me uno degli episodi più importanti, più ricchi di significato della resistenza italiana. Se voi pensate al coraggio di questi operai di ribellarsi in un momento in cui era facile vedere i morti per le strade, gli impiccati e i fucilati, esempi tanti ce n'erano anche a Torino, vero? Ce n'erano anche a Torino e quindi a Milano erano stati fucilati gli ostaggi prelevati da San Vittore, vero? Ecco, hanno avuto questo straordinario coraggio e questo ingegnere è stato deportato con i suoi operai che non ha voluto in nessun modo abbandonare. E mi sono consultato con lui. Lui mi ha detto, digli che farai il falegname. Ma io ho detto, non so tenere in mano una piala, non so tenere in mano una sega, come faccio? Digli che tu eri addetto a una speciale macchina che taglia gli angoli alle tavolette che tu inserisci in questa macchina e che poi si possono accorpare, fare cassetti o altre cose. Allora io, cosa ho detto quando mi hanno chiesto il mestiere? Tischler, Tischler! Mi hanno portato a Gunskirchen e cos'era da fare? Era invece da disboscare un bosco, cosa molto, molto diversa. E il piccone non ero capace di affondarlo nella terra, tanto la terra era gelata, facevo una fatica terribile ma senza nessun risultato. È vero che circolava la voce Auge, 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 e quindi ogni tanto uno poteva prendersi un po' di riposo, cosa quando non suonava l'Auge, vero? Però ho fatto delle cose molto più faticose ancora e e più pericolosa, il trasporto dei tronchi. Il trasporto dei tronchi è terribile, perché intanto non si ha idea quanto pesano, pesano maledettamente. E poi io ero il più alto di tutti, e quindi io portavo sempre gli altri quando c'era un avvallamento del terreno, e magari i più piccoli non portavano niente, io portavo sempre. Il risultato è che mi sono ammalato tanto e sono stato mandato a Revier di Mauthausen. È stato molto, molto curioso il giudizio se era malato o non era malato. Intanto bisognava avere più di 38 di febbre, altrimenti no. Poi c'erano accoccolati per terra il capo del campo, altri membri della gerarchia del campo, eccetera, e dovevano giudicare con una specie di tribunale se ero malato o non ero malato. Però i tempi di Gunskirchen ho avuto anche dei momenti molto, molto felici. Io avevo la fortuna di essere vicino a Magini, il quale teneva dei discorsi così pieni di sapienza, di bellezza, di arte, che mi sembrava di essere sollevato in un mondo, recitava Valéry, mi sembrava di essere sollevato in un mondo così. Non, direi che momenti così belli è difficile dire di averli passati in altri luoghi, in altri tempi. Sono stato portato al Revier. Sono stato prima andato sopra al comando e essere immatricolato, poi portato sotto al Revier e poi cacciato in un letto dove c'era già un austriaco, un tedesco, il quale mi disse: "Ich bin ein Dieb", io sono un ladro. Ma sarà stato un ladro davvero? Può darsi anche che fosse la sua maschera, che fosse un politico. Comunque era una persona estremamente, estremamente gentile, e quindi l'impatto con il Revier non è stato così terribile.
Naturalmente. Scusa Bruno, a Gunskirchen c'era anche Ricci con te?
Chi?
Ricci, Raimondo.
No, c'era ma non l'ho visto, non l'ho mai incontrato, io l'ho conosciuto solo a Genova nella sua funzione di presidente dell'istituto storico, non l'ho.
Ecco, mentre invece nel Revier lì di Mauthausen hai trovato Bepi, calore?
Sì, certo. Veniamo a questo Revier di Mauthausen, terribile, ogni momento il Loise Control, vero? Voi sapete bene di che cosa si tratta, che cos'è il Loise Control, ogni momento qualcosa del genere. E poi ci hanno tenuto per diversi giorni, per esempio senza pane perché non arrivava il pane, poi per diversi giorni nudi perché non arrivava la biancheria di ricambio, eccetera. Insomma, era veramente, veramente terribile. E uno dei fattori che mi ha salvato, per cui sono stato liberato poi del campo, è che io avevo capito che lì non si doveva rimanere, si doveva uscire. Viceversa, parlando con molti compagni, dicevo: "Ma sai, qui intanto siamo al caldo, qui non lavoriamo". Ma io avevo capito che quello era il piano inclinato della morte. Bisognava uscire di là. Allora tutte le volte che veniva qualcuno che chiedeva se chi era disposto a fare un lavoro, io mi presentavo sempre, ma c'era sempre qualcuno che mi soffiava il posto, sempre, sempre, sempre. Finalmente sono venuti a chiedere per un posto al quale nessuno ambiva, il guardiano della fogna. Il guardiano della fogna. Io mi sono offerto di fare il guardiano della fogna. Non era un bel mestiere, perché io dovevo stare lì con un bastone e rimestare nei tini che gli Scheisse-Träger portavano dai vari blocchi, lì per riversare nella fogna, rimestare perché non ci fossero degli oggetti che potevano in qualche maniera otturare la griglia. La griglia, però d'altra parte ero in una posizione in cui mi passavano tutti davanti, allora potevo intrattenermi con qualcuno che avevo conosciuto e sentire delle opinioni, sentire qualcosa. Naturalmente io nel Riviera ho fatto una grande amicizia con Calore, con Beppi Calore, amicizia che dura ancora oggi ed è sempre molto calorosa e affettuosa, sebbene io non lo veda da tanto tempo e purtroppo mi dicono anche che è molto sofferente. Abbiamo fatto assieme quel libro, Il Revier di Mauthausen, che credo che sia una delle cose migliori che possiamo aver fatto, perché veramente dà un'idea, veramente dà un'idea. E tante cose ho visto io nel Revier, Posso descriverle tutte? Non credo, perché tra l'altro, non so, in questo momento il pensiero ricorre al gelo della mia mano nel toccare un cadavere per trasportarlo. Il mio ricordo va allo Scheisebett, voi sapete che cos'è lo Scheisebett, era una tela cerata per terra dove si mettevano quelli che avevano una diarrea invincibile e lì annaffiavano ogni tanto con la pompa e poi via, naturalmente morivano presto. Naturalmente prima che la Scheisse diventasse così grave, molto spesso dei prigionieri, poveretti, lasciavano delle tracce sul percorso dal loro letto al, chiamiamolo letto perché non è giusto, dal loro castello. Cosa significa? Che devo finire?
No, se puoi abbassare le mani.
Ah, ecco, sì, ma è meglio che me lo diciate. E altre cose orrende, questo dello Scheisebett. Poi vi dicevo questa scia di sporcizia e noi si era a piedi nudi, quindi potete immaginare. Poi in ogni posto dei castelli si stava in due, in tre, in quattro, in cinque. Io ho avuto un periodo in cui eravamo in cinque e come ci mettevamo testa a piedi eccetera, come le sardine, con dei grandi urli e proteste se uno doveva girarsi, vero? Girarsi. Quindi immaginate voi che cosa orribile era questo Riviera, naturalmente con una mortalità fortissima, con qualche tentativo, diciamo così, di assistenza e di cura, con qualche termometro, con qualche paletta per abbassare la lingua e guardare in gola, ma in generale prevaleva l'aspetto negativo, terribilmente negativo. Sono uscito, gli ho detto, ho cominciato a fare questo lavoro e vicino a me c'era l'accumulo dei morti che poi venivano caricati su un carro e portati al crematorio, vero? L'accumulo dei morti vicino a me. Come si faceva a caricarli su questo carro? Si prendevano dalle varie carrette che venivano dai vari blocchi, prendevano in due, facevano oscillare il cadavere e poi lo lanciavano su questo carro. Io vi ho detto dei momenti, diciamo così, felici nel dell'orrore di Gunskirchen, perché non si può dire che Gunskirchen fosse una bella villeggiatura, vero? Ma anche a Mauthausen ho trovato dei momenti così, ho trovato delle persone. L'ingegnere di Milano si chiamava Vellani, voi l'avrete già inteso nominare, Vellani. E poi ho trovato delle persone degnissime per il loro coraggio, per la loro abnegazione, per esercitare la resistenza interna, un potere debole finché si vuole, ma esistente. E io non posso nominare altro che i nomi di Pajetta, non posso nominare che, oddio, adesso mi sfugge, ma mi tornerà un altro bellissimo nome. Uno di questi era anche Alberto Todros, che voi andrete a intervistare. E questo è stupendo, pensare che nel lager ci fosse la resistenza, vero? C'era naturalmente in questi che organizzavano la resistenza la soddisfazione morale di fare qualcosa, e anche la terribile insoddisfazione di non poter fare tutto, perché se si aiutava uno non si poteva aiutare l'altro, vero? I loro poteri erano estremamente... Bardini si chiamava quello che stava con me, ed era l'uomo cavallo, l'uomo che andava dal revir sopra in collina al comando con altri, trascinando la carretta, vero? Trascinando la carretta con una grande fascia sulla spalla. Sono stati dei momenti molto contraddittori anche a Mauthausen, mentre arrivavano i camion della Croce Rossa a portare pacchi di viveri, eccetera, che andavano tutte le nazionalità, meno che gli italiani, e i quali italiani ogni tanto ricevevano così qualcosa dagli altri deportati, che un po' si pietosivano di vedere questi che non ricevevano niente. Ma c'era anche il momento in cui venivano i pullman della Croce Rossa a portare via i francesi, per esempio, i francesi. E mentre questo succedeva, e succedeva anche per un certo periodo, gli ebrei ebbero un trattamento speciale, più favorevole, mentre questo succedeva, la camera a gas funzionava a pieno regime. Io ho ritenuto doveroso testimoniare, assieme a due altri compagni, la selezione per la camera a gas, perché io sono stato chiamato davanti a una commissione, naturalmente mi hanno guardato le natiche, perché lo stato delle natiche era assolutamente necessario per una qualunque diagnosi. Se c'era ancora un po' di carne voleva dire sopravvivenza, se invece si presentavano come delle borse di tabacco, ovvero così con la pelle castacante, voleva dire morte immediata. E lì stranamente gasavano non quelli destinati a una morte immediata, perché pensavano che la natura avrebbe fatto il suo corso, quelli a metà strada. E invece quelli che ancora stavano relativamente, dico molto relativamente bene, servivano per i lavori nel campo. Io servivo per la fogna. Sono stato in un certo senso fortunato di non aver avuto un lavoro di guerra per la guerra, un lavoro che in sostanza, se così si può dire, era per i compagni. E ho trovato un compagno famoso, l'architetto pagano Pogacnik, però l'ho trovato quasi moribondo, vero? Abbiamo scambiato pochissime parole, calore mi aveva ammonito a non stancarlo. Calore ha fatto molto anche per aiutare, per curare, ha fatto tutto quello che ha potuto. E C'era anche un giovane studente di medicina che si è laureato dopo, Massignan di Vicenza, che ha scritto adesso un libro, proprio me l'ha mandato in questi giorni. Cosa posso raccontarvi ancora? Il momento della liberazione. Il momento della liberazione è stato un pianto di rotto. Era un pianto di gioia, era un pianto di dolore, era, non lo so, ma è stato veramente, veramente un pianto di rotto. La mortalità era altissima e ha continuato ad essere altissima anche dopo la liberazione, nonostante gli americani abbiano fatto tutto il possibile per curarci, per curarci bene. E non so se voi vi ricordate quel film, beh, lasciamo da parte questa storia, il cantante pazzo, vero, che era tutto tinto di carbone per sembrare un negro, e così io ero tutto tinto di carbone perché mi davano da inghiottire carbone per rimediare il funzionamento del mio intestino. Sono stati lì ho fatto anche un altro mestiere che non avevo fatto prima, il Kartoffelschäler, cioè quello che sbuccia le patate, cosa, l'ho fatto per poco, ma insomma ho fatto anche quello. E poi lì c'erano momenti, anche lì, momenti molto alti. Cosa ha voluto fare Bardini? Bardini ha voluto fare un corso di storia d'Italia, naturalmente evidenziando i movimenti operai, socialisti, eccetera. E non vi pare una cosa grandiosa in quelle condizioni nel lager fare questo? E poi lì ho conosciuto Piero Caleffi, che non conoscevo prima, ho conosciuto tanti altri personaggi. E è incominciata poi un'altra odissea, quella del ritorno in patria. Ci hanno portato prima con i camion della Croce Rossa alla frontiera svizzera, pensando che di là si sarebbe potuti arrivare in Italia. Invece no, marcia indietro, però voglio parlare un momento di questa frontiera, vero? E lì abbiamo trovato delle infermiere francesi che ci hanno soffiato dentro il DDT da tutte le parti, da tutti i buchi dei pantaloni, delle giacche, eccetera, tutto questo DDT. Poi io sono andato a dormire da delle suore e non ho dormito tutta la notte, era impossibile perché era troppo tenero il materasso. Non si poteva assolutamente dormire, una tortura per l'eccesso di comodità. Siamo tornati indietro e siamo arrivati a un campo di smistamento che era un orrore, perché era pieno di cimici, pieno di sporcizia, senza mangiare. E abbiamo viaggiato in parte in pullman, in parte in treno, e in treno c'erano dei soldati che tornavano in Italia liberati dai loro campi, con delle grandissime scritte Viva Badoglio e bandiere con gli stemmi di Savoia, eccetera, per i poveretti non erano al corrente, non sapevano niente, no? Sebbene ci fosse anche lì una certa robusta resistenza, e c'erano quelli che sapevano, ma c'erano quelli che non sapevano, e quindi sono arrivato però in pullman a Bolzano. Lì ho visto che c'era una grande agitazione di pullman con cartelli, c'erano molti sacerdoti. Io ho provato una certa emozione al Brennero, ho detto qui sono in Italia, vero? Sono in Italia. E arrivato a Bolzano, ero talmente sfinito che mi hanno ricoverato una notte in ospedale. In ospedale. Qui eravamo già al 5 di giugno, quindi il campo è stato liberato il 5 di maggio, un mese dopo, il 5 di giugno, e sono stato ricoverato in ospedale. Il giorno dopo, in un'autoambulanza, eravamo in quattro in questa autoambulanza, seduti, non distesi, siamo stati riportati in Italia. E c'era, chi c'era su questa, è difficile ricordare, io non ricordo bene, devo averlo scritto da qualche parte. In ogni modo a Brescia facciamo una breve sosta e scendiamo dall'autoambulanza. Siamo subito circondati da uno stuolo di ragazze, non so perché ragazze, quali guardandoci dicono: allora, non è vero che fosse tutta propaganda quello che abbiamo visto al cinema, non era propaganda degli americani, sono proprio così i prigionieri. Eravamo vestiti in un modo strano, perché non avevamo né gli stracci del lager, né le famose zebre, vero, come si chiamavano le famose zebre, ma io avevo per esempio un paio di scarpe gialle, un paio di pantaloni grigi, una giacca nera da listata di seta, proprio così, e poi una camicia militare senza colletto, insomma vestito in una maniera buffissima. Arriviamo a Milano, ci portano alla stazione, lì c'era un ufficio, lì c'era l'altro Paietta Giancarlo, quello del campo era Giuliano Paietta, Giancarlo Paietta, che mi ha accompagnato a casa con una macchina, mi è corso incontro mia moglie e io le ho detto: un momento che mi butti per terra, perché veramente non stavo quasi in piedi. E con l'assistenza premurosissima e la sorveglianza di mia moglie, che non mangiassi troppo, che non mangiassi questo, che non mangiassi quest'altro, e così mi sono ristabilito in un mese circa, in cui ho potuto dettare quel piccolo libricino che voi conoscete, che è stato preceduto però alcuni giorni prima da un articolo comparso su Giustizia e Libertà, però lo stesso contenuto, soltanto molto, molto concentrato. Io a quel libro non avevo dato quel titolo così pomposo, avevo semplicemente scritto Milano, Mauthausen e ritorno. Non pensarono gli amici a pubblicarlo, a diffonderlo, eccetera. E io avevo ritenuto assolutamente doveroso raccontare, spiegare, perché si sapesse, perché tutti sapessero, perché i capi della resistenza sapessero. E difatti, in ordine di tempo e di stampa, è uscito il primo. Io non so se vi ho raccontato tutto abbastanza ordinatamente, non lo so, comunque voi potete farmi delle domande.
Ecco Bruno, dopo Bolzano, a Mauthausen e a Guskirchen, hai visto se deportate c'erano anche delle donne?
Sì, a Mauthausen a un certo momento hanno portato le donne di Ravensbrück. Le donne di Ravensbrück, e voi vedrete nel librino che riceverete adesso, prima di Natale probabilmente, che io racconto uno di questi episodi. E uno di questi episodi, io a un certo momento ho ricevuto l'ordine di caricare su una carriola il badile, la scopa, e di andare a fare pulizia nel campo delle donne. E lì ho visto un episodio che ho raccontato, che poi leggerete. E che cosa ancora non vi ho detto? Ah sì, a proposito di evacuazione dei campi, voi sapete che a un certo momento i tedeschi hanno evacuato Auschwitz, hanno fatto le famose marce della morte, terribili descrizioni, uno dei libri usciti proprio in questi giorni, e quello di Teoducci, un deportato ad Auschwitz, che partecipa alla marcia della morte e arriva a Mauthausen. A Mauthausen abbiamo visto questi sventuratissimi nostri compagni in condizioni terribili, una mortalità spaventosa. C'è stata poi una breve parentesi, vi ho detto, in cui hanno avuto un trattamento migliore, perché probabilmente le autorità naziste speculavano sulla possibilità di essere indenni, di non dover pagare il conto delle infamie che avevano fatto. Queste marce della morte. Allora, è assolutamente assurdo il fatto che hanno preso il 27 gennaio, la data in cui si affacciano le avanguardie russe al campo di Auschwitz, come data di liberazione, della fine, eccetera, di tutto quanto. Ma questi semplicemente non si sono informati, non hanno letto, e entusiasticamente si sono buttati in questo errore. Temo che non lo riconosceranno mai, ma è un errore grave, e io ho scritto su questo argomento, ho scritto che è un errore grave, perché io so cosa sono state le marce della morte. Poi ci sono numerosissime testimonianze, vero? Numerosissime testimonianze, anche quella di Giuliana Tedeschi. Vi posso dire ancora qualcosa? No. Fammi delle domande.
Ecco, quindi tu hai visto delle donne a Mauthausen?
Sì.
Ecco, hai visto anche dei religiosi?
Sì, ma non diciamo così mandati a Mauthausen come tali, perché lo dice anche Primo Levi, anche nel sistema più ordinato, eccetera, ci sono sempre dei terribili buchi. E ho visto il famoso Don Gaggero, ho visto un gesuita polacco, e so che c'erano anche degli altri. Con questo gesuita polacco abbiamo avuto anche uno scambio. Era stato arrestato a Torino perché avevano scoperto dove officiava lui una radio sotto l'altare, ma non ho poi più avuto informazioni, non so in che chiesa, come si chiamasse, eccetera, proprio perso. E Don Gaggero, conosco tutta la storia, anche il libro su Don Gaggero, fatto da quella che fu la sua compagna, è stato da me... ne ho parlato sul Triangolo Rosso, è stata una... lui ha celebrato la prima cerimonia religiosa nel campo di Mauthausen per benedire i morti, e dopo ha avuto con la Curia di Genova e poi con il Vaticano, eccetera, tutti questi scontri, la scomunica, eccetera, e ha avuto il premio Stalin, però lanciò un manifesto, una comunicazione, che è un inno di gioia a Gorbaciov. Poco dopo muore. Grande personalità questo Don Gaggero, grande personalità.
Ti ricordi, Bruno, se hai visto anche dei ragazzini, dei bambini?
Sì, ho visto una baracca di bambini, Ecco, questa baracca di bambini, ho chiesto a tanti miei compagni di Mauthausen, nessuno l'ha vista, nessuno ha saputo niente. E invece lì c'erano dei Pfleger, voi sapete certo chi sono i Pfleger, vero, degli infermieri cecoslovacchi, che erano fierissimi di fare tutto il possibile per trattare bene questi bambini, perché io ogni tanto, con la prerogativa di essere il guardiano della fogna, munito del mio bastone per rimestare, eccetera, facevo qualche uscita, andavo a visitare qualche blocco, e sono rimasto impressionato, però nessuno ne ha parlato, nessuna memoria non c'è.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione.